La strada per il paradiso, si sa, è stretta e tortuosa. Quella che porta al mio paradiso in terra sale dalle sponde del Lago Maggiore fino a 900 metri di altitudine, con una serie di curve sempre più strette, aggrappate ai fianchi verdissimi di una valle tappezzata di boschi secolari. Sono nata in uno dei quartieri più snob di Genova, ma per trovare me stessa sono dovuta venire in mezzo alle montagne della Val Vedasca, a due passi dalla Svizzera, in una frazione che conta non più di 50 abitanti e in cui l'inverno comincia a fine agosto e finisce al principio di giugno. In qualche modo il mio è stato un ritorno alle radici. La famiglia di mio padre infatti è originaria di queste zone e mio bisnonno costruì la casa di famiglia a Graglio, una delle frazioni della valle. A un mese di vita io ero già qui, tra i torrenti, i cervi che arrivano fino alle case. Nell'oratorio del paese ho trascorso le estati della mia infanzia e quelle della mia adolescenza. Si ballava, si beveva qualcosa, si giocava a calcetto e ci si innamorava. È sempre qui, infatti, che ho conosciuto Roberto quando eravamo poco più che ragazzini. Veniva da un paese della pianura milanese e, come me, era lì in vacanza. Era il 2002 e fu la nostra classica storia estiva da adolescenti, lieve come una farfalla e come le farfalle, destinata a non sopravvivere ai primi freddi. Non l'avrei rivisto per molti anni, durante i quali la mia strada per il paradiso imboccò più di una volta un vicolo cieco. Abbandonai gli studi prima della laurea in scienze naturali e finì per ritrovarmi in un labirinto di scelte sbagliate, di quelle che portano lontano da noi stessi. I fili del mio destino sembravano spezzarsi e ingarbugliarsi in continuazione, lasciandomi in balia di una vita che non sentivo mia. L'unico punto fermo in quegli anni difficili e caotici era la vecchia casa di Graglio, dove tornavo ogni volta che avevo bisogno di rappacificarmi con me stessa e con il mondo. Trascorrevo qui i fine settimana e l'intera estate, durante la quale lavoravo come cameriera nei paesi sul lago. Genova era sempre più lontana e con lei una vita che sentivo estranea. A Graglio invece riannodavo piano piano i fili del mio passato e cercavo di ritrovare la mia strada. La valle intanto mi entrava dentro con i suoi mattini silenziosi, il bramito dei cervi, le brume che salgono dal lago, fino a quando un autunno decisi che non sarei più tornata a Genova. «Ma come farai d'inverno lì da sola?» si preoccupavano i miei genitori. La prospettiva di trascorrere la stagione fredda a quasi 1000 metri d'altezza preoccupava un po' anche me, ma alla fine, se ci riuscivano gli altri, perché non dovevo riuscirci io? «Ci voglio provare», disse ai miei genitori, «e poi, se ho troppo freddo, posso sempre tornare a casa». Una bella scorta di pellet mi aiutò a superare l'inverno e a gettare i semi per una nuova vita. Proprio in quei mesi, infatti, l'unico negozio della valle sembrava destinato alla chiusura. La signora Alba, che lo aveva gestito per una vita, stava per andare in pensione e nessuno si era presentato per rilevare l'attività. In una zona di montagna un negozio fa la differenza tra un paese vivo e morto. Per gli abitanti della valle, la chiusura della bottega della signora Alba significava lunghi viaggi quotidiani per qualunque esigenza, dai generi alimentari alle medicine alle bombole del gas. Per qualunque cosa d'ora in avanti si sarebbe dovuti scendere fino a Maccagno sul lago, con una strada su cui non sono infrequenti le frane, gli alberi caduti e anche la neve. L'idea venne ai miei genitori. «Laura, non ti piacerebbe prenderlo tu?» L'ipotesi mi lasciò da principio molto perplessa, non avevo nessuna esperienza del genere e non sapevo neanche da dove cominciare. Però quel negozio proprio in quel momento aveva tutta l'aria di una chiamata del destino e alla fine decisi di rischiare. I miei genitori mi aiutarono a partire e la signora Alba mi prese con sé per un paio di mesi per insegnarmi come gestire rifornimenti e anche contabilità. Infine, il 2 gennaio del 2016, inaugurai a Botteghe da Lauretta, generi alimentari, bombole del gas, ma anche servizio di acquisto di medicinali per chi ne avesse bisogno e ovviamente trofie fresche, pesto di Pra, olio d'imperia per non dimenticare il profumo della Liguria. Per il paese fu una vera e propria festa a cui partecipò anche il sindaco, che portò in regalo alcuni libri per l'angolo della lettura. Mi piaceva infatti l'idea che il negozio fosse anche un punto di ritrovo, in cui sedersi a ber qualcosa, leggere un libro, raccontare la strada che aveva portato fin lì. Quel paziente tentativo di riannodare i fili della mia vita mi fece tornare in mente Roberto e la nostra storia di tanti anni prima. Attraverso amici comuni riuscii ad avere il suo numero di telefono. Lo chiamai e ci rivedemmo. Erano passati 14 anni dal nostro amore adolescenziale e capii subito che questa volta nessun inverno avrebbe potuto più separarci, nemmeno quello freddo e nevoso di Graglio. Per qualche mese Roberto si divise tra il suo lavoro in pianura e fine settimana da me in Val Vendasca. Poi anche lui optò per i silenzi e i boschi secolari, anche a costo di fare 2 ore di strada ogni giorno per andare a Milano. In meno di un anno la mia vita era del tutto cambiata. Avevo un lavoro, un compagno e un progetto di vita. Ma quella trasformazione non era ancora finita. Doveva ancora arrivare Agata. In una piccola comunità come la nostra è impossibile avere segreti. La notizia che ero incinta si diffuse con la velocità del vento e tutta la valle mi manifestò il suo affetto e la sua felicità. Come gran parte delle frazioni alpine, anche le nostre soffrono da anni per lo spopolamento e l'invecchiamento della popolazione. Da quasi 30 anni la valle non registrava nessuna nuova nascita e l'arrivo di una bambina diventò la speranza di un nuovo inizio, come un germoglio spuntato in uno dei boschi secolari. Per la nostra piccola volevamo un nome che fosse tradizionale e speciale insieme, un po' come le nostre vite e la nostra valle. E Agata ci sembrò perfetto. Il nostro germoglio venne al mondo in un giorno piovoso di giugno, in un ospedale di pianura con un cesareo programmato all'ottavo mese, per via di una presentazione podalica. Ma nel giro di pochi giorni lo trapiantammo subito nel verde della valle. Ad aspettarla c'era una grande festa a cui partecipò l'intera valle. C'erano gli abitanti, il sindaco, il parroco e una quantità enorme di palloncini rosa. Una nascita in valle era una notizia tanto eccezionale che, con nostra grande sorpresa, finì con fare il giro del mondo. La piccola Agata si ritrovò in prima pagina sui giornali nazionali e persino, non sappiamo come, su un quotidiano australiano. Ci arrivarono gli auguri da ogni parte d'Italia e 2 gentilissime signore ci spedirono un golfino fatto a mano, perché la nostra storia le aveva emozionate e volevano inviarci un loro segno di affetto. Oggi Agata ha quasi 6 anni. Subito dopo di lei, in modo inaspettato, è arrivato anche Daniel. La nostra vita è diventata più ricca, ma anche più complicata. In questi anni le difficoltà non sono mancate e più di una volta abbiamo avuto la tentazione di arrenderci. Il Covid ci ha inferto un duro colpo e abbiamo dovuto ridimensionare i nostri progetti iniziali. Ma questa valle, con i suoi boschi, i suoi animali, i suoi torrenti, resta il nostro paradiso. E mi piace pensare che i nostri piccoli abbiano scelto proprio di nascere qui, nella nostra famiglia e nella nostra comunità. È soprattutto per loro che abbiamo deciso di continuare a provarci, per regalare alla nostra valle una promessa di futuro.